Frequenze di Radio Mater, trasmettiamo ora la nuova trasmissione dal titolo Il Credo, commentato da San Tommaso, catechese cura di Fratel Christian Steiner. Diamo il benvenuto a Fratel Christian e diamo la parola per primo a Francesco Vitale, che farà una breve introduzione. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto.
Buona giornata amici e amiche di Radio Mater, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale, grazie a Massimo in regia. Sì, parte oggi una nuova trasmissione curata dai padri domenicani, dai frati domenicani della provincia romana di Santa Caterina da Siena. Lo avete sentito, da oggi 19 aprile e ogni terzo mercoledì del mese a quest'ora i frati domenicani saranno in diretta qui su Radio Mater per commentare il Credo, o meglio, il Credo commentato da San Tommaso d'Aquino. Ogni puntata avremo l'opportunità di avere anche uno o più ospiti che ci aiuteranno proprio in questo percorso, ascoltare anche testimonianze, catechesi, meditazioni, a guidare questi incontri. Il nostro conduttore, l'avete sentito, sarà Fra Christian Steiner. Lui è il rettore della Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, siamo proprio nel cuore della capitale, a cui do il benvenuto. Padre Christian, buona giornata, benvenuto su Radio Mater.
Grazie, grazie Francesco, grazie a Radio Mater che ci dà questa occasione di poter parlare di San Tommaso d'Aquino. Ci troviamo nel centenario della sua beatificazione, che è avvenuta nel 1323, e ci prepariamo un altro centenario che sarà l'anno prossimo, 800 anni della sua morte, e poi un altro ancora, 800 anni della sua nascita. Vi vogliamo proporre un commento che lui ha fatto, già quando era un po' anziano, al Credo, che già recitiamo ogni domenica. Sono 12 articoli e ogni mese ci sarà un altro frate a commentarne almeno uno o due. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi padre Daniele Aucone, che è un frate domenicano della nostra provincia romana, centro Italia, e il maestro degli studenti, e vive con me qui alla Minerva, Santa Maria Sopra Minerva, e do a lui la parola che ci presenta in generale un po' questo commento stupendo di San Tommaso, e poi approfondiremo con qualche domanda. Do la parola a padre Daniele. Buongiorno padre Daniele.
Buongiorno Christian, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Mater, a Francesco che ci assiste, ci accompagna dallo studio. Ma ti ringrazio innanzitutto per la scelta di questo tema, di questo testo di Tommaso come apertura un po' di questo ciclo di meditazioni, di conferenze, perché magari siamo abituati a pensare a Tommaso come soprattutto l'autore della Summa, no? Quindi magari di ogni, su ogni tema citiamo un passaggio, un brano, una citazione della, della Summa, e pensiamo, diciamo, che in fondo Tommaso sia soprattutto quello, quasi addirittura esclusivamente quello. Ma ci sono tanti altri testi di Tommaso, l'opera è amplissima del, del nostro confratello, dottore, grande, grande maestro, tra cui per esempio basterebbe citare tutti i commenti alla scrittura, no? Tommaso, che era magister in Sacra Pagina, ha commentato per esempio tutte le lettere di San Paolo, no? Per dire. E diverse cose magari interessanti, ecco, magari citazioni importanti, belle riflessioni, non si trovano magari nella Summa, ma si trovano in altri testi, ecco, quindi diciamo avere una visuale un po', se possibile, completa di tutta la sua opera è sicuramente un modo migliore, no, per conoscere Tommaso e per accostarsi un po' alla sua riflessione, al suo pensiero. Ecco, è interessante quella scelta di questo testo, appunto, del commento al credo, commento al simbolo degli apostoli, ecco, perché proprio da questo punto di vista ci offre una piccola dogmatica in sintesi, no, potremmo dire, cioè un mistero cristiano riflettuto, meditato da, da Tommaso a partire appunto dal testo della professione di fede, quello che noi chiamiamo abitualmente credo, a partire proprio dalla prima parola, no? Questi testi di professione di fede iniziano proprio con la parola credo. Interessante, ecco, diciamo, questo, appunto, diciamo, questo suo scritto, questo suo testo, proprio perché, appunto, dicevo, se già la Summa Teologia vuole essere una sorta di sintesi di tutto il mistero cristiano, quindi diciamo la sintesi della, della fede cristiana in tutte le sue articolazioni, in tutti i suoi aspetti, ancora di più, ecco, lo è appunto, diciamo, la sua meditazione, la sua riflessione sul testo della, della professione di fede, un testo appunto, diciamo, succinto, ma che però ci fa entrare un po' nel mistero cristiano, potremmo dire, nelle sue articolazioni fondamentali, no? E infatti, diciamo, appunto, quello che noi chiamiamo credo, testo della professione di fede, in fondo è questo, no? Una piccola sintesi della fede cristiana nelle sue articolazioni, no? Quasi come se fosse un organismo vivente che si articola, no? In varie giunture, in varie articolazioni, che sono quelli che noi chiamiamo abitualmente articoli, no? Diciamo, cioè piccole proposizioni, piccoli enunciati, appunto, che compongono questo, questo testo, quindi questa, la, la nostra professione di fede. Tommaso ha commentato il simbolo degli apostoli, ecco, che come sappiamo, ecco, l'abbiamo un po', per chi ha vissuto la liturgia in questo tempo di Quaresima, è stato il testo di professione di fede che abbiamo pronunciato in tutte le domeniche di Quaresima al posto dei, di quello che abitualmente conosciamo meglio, che è il testo di Nicea Costantinopoli. Perché questa scelta? Ecco, la Chiesa lo propone un po' nei tempi forti, no? Nei tempi, potremmo dire, un po' più importanti della liturgia, in modo particolare appunto nel tempo di Quaresima. Perché questa scelta? Beh, diciamo, perché questo testo della professione di fede, tra i diversi che esistono, no? Per appunto conosciamo meglio quello di Nicea Costantinopoli, è anzitutto il più antico, no? Diciamo, data già del terzo secolo dopo Cristo, quindi già intorno agli anni 250 è attestato appunto l'uso di questa formula di professione di fede. Ma soprattutto, diciamo, era quello utilizzato dalla Chiesa di Roma, no? E quindi è poi diffusosi attraverso Roma in tutto l'Occidente. Quindi non è tanto simbolo degli apostoli, perché come vuole una leggenda ogni articolo dei dodici, no? Ecco, se uno va su Google e digita simbolo degli apostoli gli appaiono diverse versioni, tra cui anche quella di Wikipedia, che mantiene la scansione in 12 articoli, no? Di questo testo. Ma non è apostolico nel senso che è stato redatto appunto dagli apostoli, no? Appunto questa leggenda vorrebbe che ognuno ne avrebbe composto un articolo, però è apostolico nel senso che ci trasmette la fede degli apostoli, no? A partire proprio dalla sede apostolica per eccellenza, che è la Chiesa di Roma, no? In cui i due apostoli principali, Pietro e Paolo, hanno svolto la loro attività di evangelizzazione, hanno subito il martirio, no? Quindi hanno in qualche modo illuminato, illustrato questa Chiesa di Roma appunto con la loro predicazione, la loro testimonianza e soprattutto con il martirio. Ed è interessante, ecco, diciamo, questo, appunto, il fatto che Tommaso abbia scelto di commentare questo testo, no? Perché potremmo dire questo testo, proprio per la sua formulazione un po' più ristretta, ecco, diciamo, rispetto a quello più esteso di Nicea Costantinopoli, una versione più succinta, no? Più essenziale, si presta meglio effettivamente anche a una meditazione teologica, un commento, no? E in effetti è il testo anche più commentato nella storia della riflessione teologica, no? Diciamo, tra le varie formule di professione di fede, il simbolo degli apostoli è quello che i grandi teologi, potremmo dire, hanno commentato, no? Già Agostino, Sant'Agostino prima di Tommaso, se non ha scritto proprio un testo, ecco, di commento, però ha tenuto delle catechesi, dei discorsi, no? Diciamo, appunto, soprattutto ai catecumeni, quindi a coloro che si preparavano a ricevere il battesimo, illustrazioni, no? Dovremmo dire, del simbolo nelle varie articolazioni, nelle varie giunture. Quindi Tommaso si mette sulla scia di Agostino, no? Come fa in tante altre occasioni, soprattutto in teologia segue Agostino molto da vicino, no? Potremmo dire tutte le volte che lo può seguire lo segue, ma anche nel secolo scorso grandi teologi hanno commentato il simbolo degli apostoli, da von Balthasar, no? Questo Creed, credo, no? Diciamo, sono appunto riflessioni, meditazioni sul simbolo, al nostro anche Benedetto XVI, allora Joseph Ratzinger, no? queste lezioni del 68 pubblicate poi con il titolo di Introduzione al Cristianesimo erano a loro tempo proprio lezioni sul simbolo degli apostoli, no? Quindi il sottotitolo del testo è proprio lezioni sul simbolo, quindi potremmo dire i grandi teologi nella storia hanno commentato questa versione della professione di fede, questo credo, proprio perché è più succinto, è più sintetico e si presta meglio, ecco, potremmo dire, una riflessione, meditazione sistematica, no? Potremmo dire organica. Da dove deriva un po' questa parola di simbolo, no? Ecco, perché diciamo, il termine più appropriato, no? Per chiamare il credo, il testo della professione di fede, è quello appunto di simbolo, no? Ci rimanda a questa parola greca, symbolon, che deriva da una preposizione su una, che vuol dire insieme, con, no? Quindi dall'idea di qualcosa che si fa comunitariamente, no? In gruppo, e ballei, no? Che significa riunire, raccogliere, no? Quindi diciamo, questo verbo symballei indica proprio il fatto che questo testo, questa professione di fede, riunisce, mette insieme i credenti, quindi crea, potremmo dire, un'unità, a partire da una molteplicità, no? Da una pluralità. E si vede in questo proprio la Chiesa come icona trinitaria, no? Quindi diciamo, come leggiamo anche nel prefazio della Messa di Pentecoste, no? Dio che ha voluto riunire tutte le genti nell'unità dell'unica professione di fede, no? Quindi questa molteplicità di lingue, di popoli, di culture, di razze, riunite proprio, diciamo, potremmo dire, di etnie, riunite tutte nella unità della professione di fede, no? Quindi proprio come icona trinitaria, Dio che è unitrino, quindi uno e molteplice, no? Allo stesso tempo, si riflette anche nella Chiesa, no? Che davvero, diciamo, reca in sé l'immagine, no? È davvero in questo icona trinitaria. E sappiamo, ecco, che nell'antichità questo simbolo non era in realtà un oggetto di riconoscimento, no? Si spezzava un oggetto in due metà, quindi spesso poteva essere un vaso di terracotta oppure un altro oggetto, ecco, che veniva diviso, una moneta, no? Divisa in due parti, e i due contraenti, i due partner di questo patto, di questo accordo, diciamo, ne conservavano una metà che poi veniva mostrata, no? Proprio per indicare in qualche modo la permanenza, la validità di questo accordo, di questo patto. Quindi il fatto che il testo abbia questo nome di symbolon, quindi questo nome di derivazione greca di simbolo, indica proprio il fatto che riunisce, no? Quindi crea comunione, crea unità tra i credenti che hanno tante differenze, no? Appunto per cultura, lingua, provenienza, etnia, ma hanno come fattore di unità appunto anzitutto la professione di fede. Quindi diciamo, è interessante, no? Anche, diciamo, in qualche modo una riflessione sull'etimologia, no? Diciamo, del testo di professione di fede, che rimanda poi, diciamo, a un senso, potremmo dire, contenutistico, no? Quindi diciamo, fa in qualche modo, illumina anche il senso, no? Potremmo dire, del testo. Direi che per quanto riguarda Tommaso è interessante anche da altri punti di vista, diciamo, questo suo commento, questa sua riflessione sul simbolo, perché c'è da vedere un Tommaso, potremmo dire, non soltanto dottore, no? Non soltanto professore, accademico, cattedratico, ma un Tommaso anche predicatore, no? E in effetti, diciamo, queste sue riflessioni, queste sue meditazioni, più che essere uno scritto da lui composto, da lui redatto, no, come invece in tanti altri casi, sono piuttosto delle predicazioni che molto probabilmente ha tenuto nell'ultimo periodo di Napoli, no, quindi, diciamo, probabilmente nella Quaresima del 1273, e che poi sono state trascritte, no, dagli ascoltatori. Tra l'altro sappiamo, ecco, da qualche testimonianza anche al processo di canonizzazione, che tutta la città, no, diciamo, accorreva ad ascoltare la parola di Tommaso. Quindi è bello, potremmo dire, anche appunto in quest'anno un po' giubilare di Tommaso, quindi cui ci interessiamo all'opera, ma anche alla figura, alla sua testimonianza, quindi un po' al vissuto anche cristiano di Tommaso. È interessante, diciamo, accostarlo anche come predicatore, no? Cioè colui che, potremmo dire, sminuzza la parola di Dio anche in una maniera più semplice, no? Una predicazione anche più accessibile agli altri, e la cui trascrizione da parte degli ascoltatori forma poi, diciamo, il testo che noi abbiamo. Quindi potremmo dire un motivo di interesse un po' anche per la figura di Tommaso e accostarlo anche come predicatore. D'altra parte era un frate predicatore, no? Era un figlio di San Domenico, quindi potremmo dire si prestava volentieri, no? Anche il suo commento all'Ave Maria, alla salutazione angelica, ai 10 comandamenti o al Padre Nostro, no? Diciamo, sono tutte, potremmo dire, trascrizioni di predicazione svolte da Tommaso molto probabilmente in questo suo soggiorno napoletano. Quindi oltre al dottore, all'accademico, al professore di teologia, c'è anche il predicatore, no, che sminuzza, sa sminuzzare la parola, diciamo, ecco, in termini anche, diciamo, più semplici, più sintetici, no? Visto che il testo è abbastanza succinto, però capace anche di coglierne l'essenziale, no? Quindi di illustrare il mistero della fede anche con una capacità di sintesi, di chiarezza, di penetrazione, no? Di acume, che si riflette anche poi nelle opere maggiori, no? Anche che magari sono anche più conosciute. Dicevo prima una dogmatica in sintesi, no? Nel senso che davvero tutto il mistero cristiano è sintetizzato appunto negli articoli della professione di fede, no? Che appunto non a caso vengono proposti ai fedeli, no? Diciamo, potremmo dire, proprio come fattore di unità, di comunione, no? Quindi appunto la Chiesa che si costruisce anche da questo. Si trova un po' tutto, potremmo dire, l'illustrazione del mistero cristiano, no? Nelle sue articolazioni, nei suoi nuclei, nei suoi temi principali, e quindi in questo senso una riflessione, una meditazione un po' sul credo offre in un certo senso effettivamente una piccola dogmatica in sintesi, no? Cioè nel senso una presentazione, un'illustrazione del mistero cristiano nei suoi temi principali, no? Innanzitutto il mistero del Dio unitrino, no? In tutta la prima parte del simbolo, e poi quella seconda parte, a partire da credo alla Chiesa, quella parte che potremmo definire più ecclesiologico-sacramentale, no? Quindi il mistero della Chiesa e la vita della Chiesa, no? Quindi la Chiesa in cammino, la in cammino verso il regno, verso la visione finale, verso la comunione definitiva con il Dio unitrino, in tutta la sua vita, potremmo dire, sacramentale, anche caritativa, no? Quindi, diciamo, questa fede che, oltre a essere professata, oltre a essere accolta appunto con la docilità del credere, deve poi essere anche testimoniata, no? Diciamo, abbiamo ascoltato proprio oggi nel Vangelo della Messa, no? Chi fa la verità viene alla luce, quindi una verità, diciamo, non soltanto creduta ma anche messa in pratica, no? Quindi testimoniata con una condotta di vita, potremmo dire, espressiva, no? Coerente appunto della fede celebrata e vissuta, no? E professata nella fede. E questo, diciamo, è un altro tema effettivamente molto caro a Tommaso, no? L'unità tra le virtù, no? Tra le virtù teologali, come potremmo dire presentazione dello specifico cristiano, no? È un tema che ritorna proprio anche in queste sue riflessioni, considerazioni sul simbolo, no? Dopo ogni mistero, no? Dopo l'illustrazione di ogni articolazione del credo, quindi appunto dall'esistenza di Dio al tema della creazione, ai grandi temi cristologici, no? L'incarnazione, la passione, morte, risurrezione, no? Poi la discesa agli inferi, su cui tra l'altro Tommaso ha davvero una meditazione ricca, no? Interessante di questo mistero non sempre ben compreso, no? Anche all'interno della fede. Ecco, dopo ogni presentazione di un nucleo tematico, no? Dopo ogni, potremmo dire, considerazione meditativa del mistero, ci sono anche sempre delle conseguenze pratiche da trarne, no? Quindi diciamo questo legame, potremmo dire, anche tra teologia, potremmo dire, più speculativa, riflessiva, no? Una parte più, potremmo dire, di approfondimento tematico, no? Quella che noi chiamiamo teologia dogmatica, ecco, sistematica, no? Perché considera il mistero in tutte le sue connessioni, no? In tutte le sue articolazioni, e la teologia, diciamo, più pratica, quindi vissuto cristiano, no? Quindi la fede anche testimoniata, in qualche modo espressa con un agire conseguente, no? È un tema che effettivamente è molto caro a Tommaso, quindi è interessante il fatto che di fronte poi nella considerazione di ogni mistero, diciamo, Tommaso illustri anche delle conseguenze, potremmo dire, di vita pratica, no? Ecco, per esempio, sulla passione, no? Ecco, diciamo, tutti i frutti che se ne possono trarre, appunto, cerchi, tra l'altro Tommaso ha questa bella formula, no? Diciamo, qualsiasi virtù tu cerchi, la trovi proprio espresso nella passione, in modo particolare nella croce, no? Cerchi un esempio di pazienza, lo trovi perché il Cristo ha accettato docilmente, no? Appunto, la sofferenza, l'offerta radicale di se stesso, no? Appunto arrivando fino al sacrificio della croce. Cerchi un esempio di carità e lo trovi sulla croce, no? L'amore più profondo, più radicale, no? Avendo amato i suoi che erano nel mondo e li amò sino alla fine. Quindi potremmo dire un po' tutte queste considerazioni di carattere anche etico-pratico, no? Le virtù, quindi diciamo, collegate, no, al mistero della fede professato, quindi non soltanto una fede, potremmo dire, intellettualistica, no, o nozionale, ma una fede che vuole diventare proprio vita vissuta, quindi testimonianza coerente.
Grazie. Molto bello, grazie questa presentazione. Adesso la nostra scaletta prevede un piccolo stacco musicale per poi tornare di nuovo per poterti fare qualche domanda anche sul commento. Ci sentiamo tra poco con i nostri ascoltatori. Grazie Padre Daniele di cuore per questa bellissima introduzione. Cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Mater, siamo qui a commentare il commento di San Tommaso d'Aquino al Credo con padre Daniele Aucone, maestro di studenti della provincia romana di Santa Caterina da Siena, domenicani. Ecco, padre Daniele ci ha appena introdotto in questo commento bellissimo di Tommaso al Credo. Volevo farti qualche domanda prima di passare poi la parola agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Ma in che modo presenta San Tommaso la fede proprio, diciamo, all'inizio di questo commento?
Mi sembra almeno di trovare un po' tutte le caratteristiche della sua riflessione teologica in queste piccole riflessioni, meditazioni, che però, come diciamo, sono molto dense, no? Molto ricche. E così un po', diciamo, le caratteristiche dell'atto di fede, no? Così come lo presenta in altre opere, per esempio, ecco, nella Summa Teologia, si ritrovano anche in queste riflessioni, no? Diciamo, è interessante già il fatto che il testo della professione di fede parta proprio con la parola credo, no? Dicevamo, si chiama credo proprio perché prende il nome dalla parola iniziale, no? Quindi dalla parola di apertura. E quindi, diciamo, in un certo senso è come se il cristianesimo si presentasse già subito come fede, no? Quindi la fede è il suo, potremmo dire, il suo beacon system, no? Diciamo, cioè, potremmo dire la natura più specifica, no? E Tommaso, che è sempre, come sappiamo, un ascoltatore profondo sia della parola di Dio che della grande tradizione ecclesiale, no? Concili, magistero, no? Che cita spesso e da cui parte anche nelle sue riflessioni, potremmo dire raccoglie subito, no? Questa provocazione, questa suggestione, infatti, come tu dicevi, parte proprio, ecco, da una considerazione sulla fede, no? Proprio potremmo dire come dimensione specifica, no? Ecco, del cristiano. Una fede, ecco, che presenta, potremmo dire, un po' con il suo stile, no? Quindi, diciamo, innanzitutto una fede in termini personalistici, no? Cioè non si tratta di credere qualcosa, ma di credere in qualcuno, no? Io credo in Dio, Padre Onnipotente, in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, credo nello Spirito Santo, no? Quindi questa professione di fede nel Dio unitrino, no? Nel Dio trinitario, è, potremmo dire, la cifra di fondo, no? Anche della riflessione di Tommaso. Tommaso segue proprio questo percorso, no? Quindi potremmo dire innanzitutto questa dimensione personalistica, no? Quindi da io a tu, no? Potremmo dire, quindi questo atto di fede come abbandono proprio nel Dio della rivelazione, no? Che si fa incontro a noi prendendo l'iniziativa, no? E chiedendoci questa disponibilità della fede. Poi direi anche una dimensione cristologica, no? Quindi, diciamo, è il Dio di Gesù Cristo quello che si rivela nella scrittura e che il testo della professione di fede poi raccoglie, no? Quindi è il Dio che ci fa conoscere innanzitutto Gesù Cristo, no? Dio nessuno l'ha mai visto né lo può vedere, proprio lui, il Figlio unigenito, ce lo ha rivelato, no? Come dice Giovanni. Quindi Tommaso, che dicevamo è sempre un ascoltatore profondo della scrittura, è un magister in sacra pagina che ha il testo biblico come riferimento, si muove benissimo, no, in questo quadro e quindi tiene conto proprio di queste dimensioni, no? A questa bella formula proprio iniziale in cui dice che la fede in qualche modo ci fa contrarre una specie di matrimonio con Dio, no? Quindi proprio questa dimensione da io a tu, no? Quindi non è soltanto credere delle verità, delle nozioni, ma è proprio attraverso quelle verità entrare in comunione con una persona, no? Cioè proprio con il mistero del Dio trinitario che si fa incontro a noi, che si rivela a noi, no? Che prende l'iniziativa di farci incontro e di chiamarci appunto a questa comunione con lui, no? Potremmo dire mediante la fede. E qui, diciamo, direi, ritroverei anche quella dimensione di realismo, no? Che potremmo dire anche un'altra grande caratteristica, un'altra, potremmo dire, dimensione di fondo in cui si muove il pensiero di Tommaso, no? Realismo che in questo caso vuol dire appunto, diciamo, fare spazio a una persona, no? Entrare in comunione con un tu, no? Quindi, diciamo, non soltanto con delle formule, con delle parole, ma con una persona a cui accediamo attraverso quelle parole, no? Quella formula. E questa bella espressione che Tommaso ha nella Summa Theologiae, no? Actus fidei non terminatur ad rem, non terminatur ad enunciabile sed ad rem, no? Cioè l'atto della fede non si ferma all'enunciato, no? Alla formulazione linguistica verbale, ma va alla res, no? Cioè va alla cosa che in questo caso, diciamo, è appunto una persona, no? Quindi direi che questa formula, anche se non è riportata in maniera analoga, no? Nelle riflessioni sulla professione di fede, si ritrova, no? Però come dimensione di fondo, nel senso che entri in comunione con un tu, no? Con il Dio personale che si è rivelato a noi e di cui, diciamo, potremmo dire il testo della professione di fede raccoglie una piccola sintesi, no? Quindi direi che diverse caratteristiche del suo pensiero, no? Della sua riflessione si ritrovano pienamente anche in queste meditazioni, considerazioni sull'atto di fede, quindi dimensione personalistica della fede, cristologica perché di Gesù Cristo, quello che noi conosciamo, e dimensione anche realistica, no? Perché non è che non ci fermiamo a delle parole, a degli enunciati, non sono formule matematiche, ma entriamo in comunione con una persona che attraverso quelle si è fatto conoscere, no? Quindi diciamo di cui la parola in qualche modo rappresenta una piccola sintesi, no? Una piccola
grazie summa, molto, no? Molto bello. Poi, magari solo un'ultima domanda. In che senso pensi che questa presentazione della fede può venire incontro alle esigenze del modo attuale di pensare a Dio o di vivere nel mondo contemporaneo?
Sì, diciamo quello che si diceva prima, nel senso di ritrovare un po' in quest'opera, cioè in queste riflessioni, un po' una piccola presentazione del mistero cristiano nel suo insieme, no? Tra l'altro anche in termini molto semplici, no? Quindi diciamo potremmo dire molto accessibili, no? Poi penso anche un po' al testo pubblicato dalla ESD, no? Quindi diciamo un testo molto agevole, no? E quindi diciamo di facile anche lettura, consultazione. Come sono interessanti a volte delle considerazioni che Tommaso fa, no? Proprio parlando, tu dicevi, della fede, no? Per esempio questo fatto di in qualche modo di doversi affidare anche nella vita quotidiana a qualcuno, no? Quindi questa dimensione potremmo dire anche un po' antropologica dell'affidarsi, no? Del credere. Per cui dice lui, anche nella vita quotidiana noi non possiamo verificare tutto, no? Quindi dobbiamo affidarci a qualcuno. Quindi questa dimensione potremmo dire un po' trascendentale della credenza, no? Dell'affidarsi, del fare affidamento a qualcuno, come base proprio anche potremmo dire antropologica, anche un po' antologica, anche dell'atto di fede, no? E lui dice, cioè questa bella formula proprio in queste riflessioni, noi non possiamo conoscere perfettamente neanche l'essenza di un insetto, no? Di una mosca, e quindi a maggior ragione non possiamo conoscere il mistero, abbiamo bisogno di qualcuno che faccia un passo verso di noi e ci chiami a sé, no? Quindi mi sembra che queste considerazioni siano anche un po' suggestive, no? Un po' nel mondo di oggi in cui un po', abbiamo un po' la pretesa di dominare tutto, no? Di in qualche modo di masterizzare tutto, nel senso di esserne padroni, e invece diciamo recuperare una dimensione anche un po', potremmo dire, antropologica di base, dell'affidarsi, del fare confidenza in qualcuno, no? Quindi potremmo dire di avere fiducia in qualcuno come dimensione antropologica di base, che poi si ritrova a un grado più alto, ovviamente portata a livello eminente anche nella dimensione dell'atto di fede, no? Questo, quello che diceva un po' Papa Francesco, siamo persone incomplete, no? Questa incompletezza dell'essere umano a cui proprio la rivelazione viene incontro, no? E di cui l'atto di fede, il testo della professione di fede offre una piccola sintesi, no? Quindi sono alcune considerazioni, mi sembra, illuminanti, no? Da questo punto di vista, proprio anche un po' agli inizi, ecco, della presentazione delle sue considerazioni, no? Delle sue riflessioni.
Grazie di cuore per questa introduzione luminosa. Noi facciamo un piccolo stacco musicale, poi a voi, cari ascoltatori, la parola, se avete desiderio di approfondire qualche aspetto di quanto pare Daniele ci ha appena comunicato. il commento aiuta di entrare in un modo più da vicino nelle caratteristiche di una preghiera che ogni domenica recitiamo durante la Santa Eucaristia. Richiede allenamento poter dire le stesse parole con tutto il cuore partecipante ogni domenica, e per questo motivo hanno scritto i commenti i grandi teologi. Quanto abbiamo appena sentito ci aiuta a capire in modo più profondo e più quotidiano quanto la fede caratterizza la nostra relazione con Dio, anzi possiamo dire con Tommaso, è la porta per la relazione con Dio. Come ha ricordato padre Daniele, noi atti di fede li dobbiamo fare ogni giorno. Tommaso per esempio dice il proprio padre, la propria madre, come facciamo a sapere con certezza che lo sono veramente? Allora era impossibile, adesso lo fa anche la ricerca del DNA, però si basa la nostra vita quotidiana su atti di fede che per noi sono fondanti per la realizzazione della nostra vita. E a partire da questa esperienza quotidiana, Tommaso sviluppa il senso del nostro credere. Ci inoltreremo in questi prossimi mesi nel mistero della fede attraverso i vari articoli, come ce lo ha illustrato padre Daniela nella trasmissione. Il prossimo sarà il primo articolo, il credo in un unico Dio, Padre onnipotente, creatore, cielo della terra, e poi l'articolo che segue, in Gesù Cristo, suo figlio unico, il nostro Signore. Vi invitiamo a magari a prepararci a questo prossimo incontro. Esiste una versione molto bella che si chiama il Catechismo di San Tommaso d'Aquino, in libreria si può acquistare, o anche nella edizione domenicana che si trova a Bologna, la nostra casa editrice. I testi sono tradotti in italiano finalmente ed è di facile lettura il testo che troviamo nella possibilità. Allora, se non ci sono altre chiamate, magari salutiamo padre Daniele, grazie di cuore per essere stato con noi questa mattina, auguriamo tutto il bene per il tuo lavoro così prezioso e importante con gli studenti della nostra provincia. Agli ascoltatori, agli ascoltatrici, un invito per la prossima, per il prossimo mese, il prossimo incontro che sarà il 17 maggio. Adesso ci rivolgiamo proprio al Signore che abbiamo meditato con il nostro commento. Signore, Padre del cielo e della terra, ti ringraziamo che in questo periodo di Pasqua ci fai partecipare in modo del tutto particolare alla vita gloriosa del tuo Figlio. Concedi a ognuno di noi di crescere nella fede per poter essere sempre con te nella gloria. Per Cristo nostro Signore.
Amen. È arrivato un messaggio. È arrivato un messaggio. Allora, glielo leggo, fra Cristian, scusi, non mi veniva il nome. Dice, a me piace molto anche la versione breve che si usa anche nel rinnovo delle promesse battesimali. È un concentrato della nostra fede, firmato da Sabrina.
Sì, che lo commentiamo?
Sì, questo diciamo, ringrazio anche per questa domanda, perché sì, dà l'occasione in effetti di aggiungere una cosa che non mi era sfuggita. In effetti proprio il simbolo della fede, i testi della professione di fede nascono proprio in un contesto battesimale, no? Dove all'inizio c'è questa forma a domanda e risposta, quindi questa forma interrogativa che rimane, no? Per esempio proprio anche nel tempo di Pasqua, la veglia di Pasqua, no? Il giorno di Pasqua c'è questa formula proprio interrogativa, no? Quindi prima gli articoli principali in forma di domanda e poi le rinunce, no? Rinunce a Satana. Potremmo dire proprio questa è un po' il nucleo germinale, no? La cellula iniziale di quello che poi sarà il testo della professione di fede. Quindi in effetti è proprio così, no? Cioè il nucleo iniziale, le prime formule nascono proprio in un contesto battesimale in forma di domanda e risposta, no? In un tempo in cui ovviamente il battesimo era più che altro per gli adulti, no? Quindi diciamo c'era questa formula interrogativa proprio per in qualche modo chiedere l'adesione, no? Ma un dialogo nel quale si riflette anche un po', potremmo dire, il dialogo della storia della salvezza, no? Tutta la rivelazione è un po' un dialogo
tra Dio grazie, e l'uomo, grazie. No? Dio che abbiamo una telefonata, prego.
Sì.
Pronto?
Pronto?
Sì, prego, dica. Può dire il nome e dove chiama?
Sì, mi chiamo Flora e parlo da Lucca. E sono una laica domenicana e sono tanto contenta di sentire tanti domenicani, che era molto che non li ascoltavo, e le vostre catechesi sono veramente belle. Volevo fare una domanda a proposito del credo. E il credo degli apostoli e il credo che recitiamo alla domenica, e scusate la mia ignoranza, vorrei sapere che differenza, perché ecco, un tempo è stato detto così e un altro tempo si dice in un'altra maniera. Volevo questo.
Grazie, grazie. Prego, padre Daniele.
Sì, un saluto a Flora innanzitutto, ai domenicani, alla fraternità domenicana di Lucca. Dicevo prima all'inizio che il simbolo degli apostoli è quello un po' più antico, no? Quindi diciamo già intorno alla metà del terzo secolo è attestato nella chiesa di Roma in modo particolare. Quello che noi usiamo abitualmente la domenica in contesto liturgico è piuttosto quello di Nicea Costantinopoli, no? Quindi siamo una settantina circa di anni dopo, tra il 325 e poi con le aggiunte del Concilio di Costantinopoli 381, no? Quindi il simbolo degli apostoli in effetti è anche il più antico, no? Quindi diciamo anche per questo diciamo ha un valore un po' particolare, no? A livello liturgico la Chiesa lo propone soprattutto nei tempi forti, no? Nelle domeniche di Quaresima sul foglietto della domenica era la formula proposta, no? Però lo conosciamo un po' meno, e quindi se non lo leggiamo sul foglietto ci sfuggono un po' le formule, no? Conosciamo meglio l'altro di Nicea Costantinopoli perché è quello che tutto l'anno viene proposto, no? Ma si presta forse un po' meno a essere commentato proprio per essere un po' più lungo, più articolato, no? più esteso, mentre l'altro con una struttura più succinta è quello che ha ricevuto anche maggiore attenzione a livello teologico, no? Quindi i grandi teologi hanno commentato soprattutto quello il simbolo degli apostoli, no?
Grazie, grazie Daniele. La regia ci invita a concludere. Grazie ancora.
Sì, io saluto Flora. Anche approfitto di ringraziare te e per un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Mater collegati, chi ci ha seguito, chi ci seguirà poi dopo, magari quando sarà pubblicato, ecco, il podcast, anche sui nostri siti, no? Sui nostri social di provincia.
Grazie, grazie. Anche noi ringraziamo Radio Mater per questa occasione di predicazione e, come si usa, invio la benedizione a tutti gli ascoltatori, anche quelli che si ascolteranno in futuro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona giornata a tutti.
Jesus Patris introvit aulam virginis Paraulam Portam. Lord,